Prendiamo il nostro libricino, pagina 6, Luci dalla parola. Naturalmente solo un piccolissimo assaggio perché la materia è sconfinata, però noi prendiamo qualche spunto per ricordarci, come ci ricorda anche il nostro Papa nella Verbum Domini, che l'ignoranza delle scritture è ignoranza di Cristo. Qui non possiamo pensare di conoscere il Signore e tantomeno poi di seguirlo se non conosciamo la sua parola e non la conosciamo mai abbastanza, perché continuamente la parola che è viva e che è Gesù stesso continuamente parla, continuamente dice cose antiche e cose nuove, continuamente fa luce sui nostri passi e su quelli di ogni generazione. Il 24 di febbraio di quest'anno c'era questo pensiero: taluni continuano a scivolare sulla parola. Ripomba. Taluni continuano a scivolare sulla parola senza entrarci e senza lasciarla entrare. La ricevono come una pioggia asciutta che non penetra, non feconda, e dalla loro terra, come deserto, non spunta alcun germoglio. Noi naturalmente speriamo di non essere di questi, però è importante. La parola di Dio la leggiamo, la ascoltiamo e poi deve diventare la nostra vita. Il dono dello Spirito, potenziato dal divino volere, grandioso moltiplicatore di ogni bene, come ci diceva Maria, ci mette a contatto col significato più profondo della parola, nella quale il dono è velato da sempre. Facciamo un piccolo tuffo esempio nella parola. Non accetta regali contro l'innocente, colui che agisce in questo modo resterà saldo per sempre, è dal Salmo 15. Certamente il significato di questa parola è quello che tutti facilmente comprendiamo, ma chi è l'unico vero innocente con Maria? E quali sono i regali contro di lui offerti e accettati dal mondo? Tutto quello che anteponiamo alla volontà di Dio, per noi figli del divino volere in particolare, è un regalo che accettiamo dalla nostra volontà contro l'innocente. E ancora crocifiggiamo dentro di noi quel Gesù che vuole nascere per restaurare l'immagine perduta. E com'è bello scoprire la violenza della misericordia. Dal Salmo 63. Ma Dio li colpisce con le sue frecce, all'improvviso essi sono feriti. Quante volte in Luisa Gesù è chiamato frecciero d'amore? E quante volte dice a noi: hai ferito il mio cuore? Il Salmo continua: la loro stessa lingua li farà cadere. Allora non sono le frecce. Non sono le frecce, sono un soccorso. Perché capiscono che con quelle stesse cose per cui uno pecca, con esse è poi castigato. Questo è il libro della Sapienza. Con quelle stesse cose per cui uno pecca, con esse è castigato. E di questo abbiamo un'esperienza umana vastissima. E lo vediamo col cibo, il fumo, la droga, l'ira, l'avarizia, tutto quello che volete. Chi le vive, chi le pratica, chi le accoglie, qualsiasi altro tipo di vizio che adesso ognuno può pensare, si ritorce poi contro la creatura, che non è certo il Signore che ti manda questo. Il Signore manda le sue frecce d'amore per avvisarti, per salvarti, per aiutarti. Qui non c'è sul libricino perché l'ho trovato dopo, però ve lo dico lo stesso. In Isaia 45 leggiamo: io formo la luce e creo le tenebre, faccio il bene e provoco la sciagura. Io il Signore compio tutto questo. La conseguenza del bene che fa il Signore è la sciagura degli empi. Qual è questa sciagura provocata? è una conseguenza. Il Signore fa il bene, e se lo accolgo, questo bene è mio, per me, lo vivo, mi salva. Se non lo accolgo, è una sciagura. È la mia sciagura. Ancora nel Salmo 77, quando li faceva perire lo cercavano, ritornavano e ancora si volgevano a Dio e ricordavano che Dio è la loro luce e Dio l'Altissimo il loro Salvatore. Allora anche questo farli perire era un modo per farsi cercare e poterli condurre salvezza. Noi dobbiamo avere questo sguardo continuo nello spirito che ci fa capire di cosa vuol dire davvero la parola di Dio, perché certe volte, soprattutto nell'Antico Testamento, e rimaniamo un attimo lì, ci ammazza tutti stecchiti, no? No, non è così, non è così, nemmeno con gli egiziani, che quando leggevo tanto tempo fa, a dire la verità, di questi egiziani tutti travolti e con tutte quelle piaghe, qualche volta mi facevano un po' compassione. Dicevo, ma vabbè, però anche gli egiziani poveretti, no? E però poi, forse con l'aiuto del Papa, adesso non mi ricordo bene dove, mi sono resa conto che quei flagelli che il Signore mandava sull'Egitto, che avrebbe potuto distruggerli tutti in una volta sola, no? E invece no, gli manda, che ne so, le rane piuttosto che quello, per dargli modo anche di convertirsi e di capire che quelle rane che loro mettevano sull'altare e gli bruciavano l'incenso non erano dei. E così con tutte queste piccole grandi flagelli erano delle possibilità che venivano date per la comprensione, per il cambiamento, per la conversione, perché altrimenti era già presto, no? Invece no. La pazienza di Dio, no? Tanto di più della nostra, che comunque vuol portare tutti, tutti sono chiamati, tutti hanno una possibilità, anche più di una. Per cui quando leggiamo delle cose, appunto, li colpisce con le frecce, o cose, dobbiamo ascoltare nello spirito, perché se ascoltiamo nello spirito siamo aiutati a capire che ogni gesto del Signore è sempre amore, è sempre bene anche quando fa male, e quando ci fa bene siamo subito contenti, ce ne accorgiamo tutti, ma anche quando ci scordi che è bene, se abbiamo delle crostacce da buttare e diciamo ai ai e non vogliamo lasciarle, è così, sul nostro libricino. Chi di noi può abitare presso un fuoco divorante? Questo è Isaia 33. Chi di noi può abitare tra fiamme perenni? Chi cammina nella giustizia e parla con lealtà? Chi rigetta un guadagno frutto di angherie? Scuote le mani per non accettare regali? Si tura gli orecchi per non udire fatti di sangue? E chiude gli occhi per non vedere il male? Quante volte il Signore ci ha ricordato questo? Spero che ve lo ricordiate. Ci ricordiamo noi di non nutrirci di queste cose che il mondo ci offre quotidianamente? Di non essere neanche curiosi del male, conoscerlo quel tanto che è necessario per difenderci, per difendere i fratelli, per pregare. E basta. E di più, è un fare della cassa di risonanza non alle opere di Dio, ma alle opere del demonio. Costui abiterà in alto, fortezze sulle rocce saranno il suo rifugio, gli sarà dato il pane, avrà l'acqua assicurata, il pane della vita, l'acqua viva della vita. Dalla consacrazione alla divina volontà di Luisa Piccarella, cuore del mio sommo bene, Gesù, tu mi darai le tue fiamme perché mi brucino, mi consumino e mi alimentino per formare in me la vita del supremo volere. Allora chi potrà abitare presso il fuoco divorante? Chi è disposto a lasciarsi purificare? Non solo ci abita, ma lo cerca questo fuoco divorante, perché divorerà tutta la zavorra, tutta la pagliaccia, tutto quello che è, che non può avere vita nella divina volontà e che è contro la nostra vita, mentre invece emergerà purificato tutto il bene, tutto il bello, tutto il buono che restaura l'immagine e somiglianza. Più ci si innamora della parola e più ogni volta si ricevono dei sorsi nuovi. A proposito del discernimento, senza arrivare a quello del divin volere, però Siracide ci diceva: il palato distingue al gusto la selvaggina, così una mente assennata distingue i discorsi bugiardi. Dalla lettera ai Romani: hanno vaneggiato nei loro ragionamenti e si è ottenebrata la loro mente ottusa, mentre si dichiaravano sapienti sono diventati stolti. Hanno vaneggiato nei loro ragionamenti, cioè hanno lasciato stare la parola e hanno deciso di farsi le proprie convinzioni, le proprie idee, i propri ragionamenti, senza luce. E poi dice: e poiché hanno disprezzato la conoscenza di Dio, Dio li ha abbandonati in balia di un'intelligenza depravata. Purtroppo di intelligenze depravate in giro ce ne sono tante, e lo vediamo, no? Perché delle intelligenze ci sono nel mondo, che costruiscono su un presupposto privo della luce dello spirito, e quello che castelli che costruiscono sopra li vediamo, e li vedremo anche crollare miseramente perché sono sulla sabbia. Il Salmo 72 ci dice: quando si agitava il mio cuore nell'intimo mi tormentavo, ero stolto e non capivo, davanti a te stavo come una bestia. Allora vogliamo ricordarci, tirando un attimo di costume, ma quello che abbiamo detto, dobbiamo aiutarci a non confonderci con le nostre fantasie e non interpretare come segni dal cielo cose che non possono convivere con la parola. Questa è una cosa che dobbiamo mettere in cornice per noi e per i fratelli, perché ho avuto tante esperienze di questo tipo, di persone anche che pregano, che credono in qualche maniera, eccetera, e che hanno considerato come segni ricevuti dal Signore, dal cielo, non si sa bene come, e li hanno seguiti per trovarsi poi nei guai più neri, senza tener conto che era impossibile che fossero segni del Signore, perché erano contrari ai comandamenti. Può il Signore dare un segno contrario ai suoi comandamenti? E però questo vuol dire essere ottenebrati, avere bisogno di tanta luce, perché viene in mente un caso in particolare di una fanciulla che incontra un tizio che era assolutamente una persona che non andava proprio bene per niente, come età, era sposato, cioè tantissime cose, no? Va bene. Il punto chiave non è tanto la storia, che sicuramente era irregolare, il punto chiave è che questa persona dice: avevo chiesto al Signore di farmi incontrare una persona e mi ha mandato questo qui. Veramente la racconto perché è drammatica, no? E questa, sta prendendo il Signore, cioè se non era quello giusto, non l'ha mandato. Guarda come possiamo essere messi male, no? Allora, i segni, il Signore se vuole può dare i suoi segni, li dà, quando vuole a chi vuole, ma li dobbiamo interpretare sempre alla luce della sua parola. Se ci sta dentro può essere un segno del Signore, altrimenti abbiamo sbagliato qualcosa, abbiamo capito male, oppure non è suo, peggio ancora, invece di venire dall'alto viene il basso. Però no? Dobbiamo discernere e tenere ciò che è buono, ci dice a San Paolo. Questa cosa deve essere buona, e però lacrime, guarda il Signore come ha fatto. Allora dobbiamo anche aiutarci, che succedono cose di questo genere. E ancora sempre il suo discernimento. Cioè gli si sente offeso perché la Chiesa non riconosce dignità al suo peccato. Ci sono in giro queste cose, no? È vero? C'è chi si sente offeso perché la Chiesa non riconosce dignità al suo peccato, come se la Chiesa potesse riconoscere dignità ai peccati. La Chiesa, e tutti, riconosce dignità alle creature, non ai loro peccati, né ai vizi, né a niente di quello che è fuori della legge del Signore. Anzi, proprio perché riconosce la dignità delle creature, fa luce sul peccato perché possano convertirsi, perché possono essere salvati, perché possono, se vogliono, imboccare la strada giusta. E però ci sono queste cose qua, no? Vabbè, questo viene dal Levitico, quindi non vi rivolgete ai negromanti né agli indovini, non li consultate per non contaminarvi per mezzo loro. E nell'anno 2011 c'è ancora tanta gente che invece lo fa, non qui, spero, però veramente anche questa è una cosa. Uno dei primi messaggi, Pia, ti ricordi forse, ma proprio uno dei primi che ha dato il Signore quando ha cominciato questo cammino è stato quello: state lontani dai bagni. Io sono rimasta stupita perché non ero mai stata vicina a nessun bagno, però se ce lo dice vuol dire che dici?
Io sì.
Vuol dire che qualcuno aveva bisogno di saperlo. Eppure anche questo fa parte della conoscenza della parola, perché se la conosciamo lo sappiamo, e sapendolo possiamo anche aiutare gli altri. Avevamo scritto già alcune cose in passato sul discernimento e ho ripreso un piccolo passo. Quando vogliamo sapere e testimoniare che siamo figli della luce, rivolgiamo la nostra attenzione alla nostra lingua. Forse ve lo ricordate questo passo. Quando parla per benedire, sollevare, edificare, con carità e prudenza, ma senza tradire la verità, non la nostra, quella evangelica, certamente siamo nella luce. Ma se la parola sale dall'amarezza di un cuore inquieto, se pretende per sé, se giudica, non solo non siamo nella luce, ma stiamo peccando contro il quinto comandamento: uccidiamo un fratello e suicidiamo l'anima nostra. Anche questo è un bel promemoria, vedo. Che non ha niente a che fare con discernere. Il giudizio è una cosa negativa, il discernimento invece è luce per noi e per gli altri. E siamo arrivati alle 3. E siamo arrivati al momento della misericordia, per cui direi di andare avanti. Non so, penso che sappiamo adesso. Sono ancora.